Storie Libere presenta
Nieto 133, storia di una famiglia contro le dittature argentine.
Il colpo di Stato del 24 marzo 1976, guidato dal generale Videla, non rappresenta per l'Argentina solo l'ennesima violenta interruzione di un governo democratico. Rappresenta piuttosto l'inizio del periodo più buio della storia del paese, che tra il 1976 e il 1983 lascerà più di 30.000 desaparecidos. I loro corpi sono ancora dispersi tra le acque del Rio della Plata e nelle immense pianure della Pampa.
Per quanto riguarda i desaparecidos, finché le persone risultano ancora scomparse, restano un'incognita. Se una persona dovesse ricomparire, avrebbe un determinato trattamento. Se la sua scomparsa si convertisse in morte certa, avrebbe un altro tipo di trattamento. Però finché continua ad essere scomparsa, è un'incognita, è un desaparecido. Non ha identità, non esiste, non è né morto né vivo, è scomparso.
Le elezioni del 1973, che avevano portato il peronismo di nuovo al governo, prima con Campora e poi con lo stesso Perón, che dopo la sua morte lascerà spazio alla moglie Isabel, non erano state altro che un tentativo di abbassare il livello di conflitto armato tra esercito e guerriglia. Tentativo miseramente fallito. Perón disconosce e reprime la lotta armata dei Montoneros e delle FAP, di ispirazione peronista, provocando l'aumento di livello degli scontri. Nel 1975 l'esercito comincia ad utilizzare tattiche antiguerriglia, sequestri, torture, uccisioni e sparizioni di corpi. La giunta militare, con il golpe del 24 marzo 1976, dà il colpo di grazia al debole governo di Isabel de Perón e inaugura quello che chiamano processo di riorganizzazione nazionale.
Questa piuttosto è la chiusura definitiva di un ciclo storico e l'apertura di uno nuovo, la cui caratteristica fondamentale è la riorganizzazione della nazione, portata avanti dalla reale vocazione di servizio delle forze armate.
Nieto 133 è l'ultimo nipote ritrovato grazie all'impegno delle abuela de Plaza de Mayo. È il 133esimo nipote che riacquista la sua identità. Ne mancano ancora 300, ma lui per me è speciale. Io sono Florenzia Santuccio e il Nieto 133 è mio fratello. In questo podcast c'è la storia della mia famiglia, i Santuccio, della lotta contro la dittatura in Argentina e della ricerca di giustizia per tutti e tutte i desaparecidos. C'è il racconto dell'impegno di mio fratello per ritrovare la sua e la nostra identità. Dopo il fallito assalto all'arsenale di Montecingolo e l'inizio della dittatura, il PRT si riorganizza e prepara la fuoriuscita di alcuni militanti, ma chiede anche a Julio di partire per svolgere un lavoro internazionale. Mio padre però ha dei dubbi. La sua destinazione è l'Europa, Roma, e non vuole lasciare Cristina da sola in Argentina coi bambini. Ma Cristina lo rassicura. Ancora una volta ritiene il lavoro per il partito troppo importante per rinunciare. Però chiede a Julio una cosa che dimostra la profonda lucidità di Cristina nel leggere la situazione. L'atmosfera intorno ai militanti politici è profondamente cambiata e lei sa che bisogna essere più attenti di prima. Per cui chiede a Julio che prima di partire si trovi una casa sicura. L'importante è avere una casa sicura, dice, per lei e per i miei fratelli, Camilo e Miguel, che sono entrambi ancora piccoli.
Avevamo rapporti ancora con dei compagni che avevano lavorato con noi a scuola. E uno era una coppia di cognome Elias e loro avevano un bambino della stessa età di Camilo, di mio figlio più grande, che stiamo parlando dell'inizio del 76, aveva 2 anni e mezzo, non aveva ancora 3, e Camilo è nato a settembre del 73, è così che a marzo, aprile del 76 ancora non aveva 3 anni. Che succede? Cristina aveva invitato questo bambino a casa sua per passare la giornata con Camilo, per giocare insieme. 15 giorni dopo, questo amico la chiama o la fa sapere, dice: sono passato con la mia macchina e mio figlio, si chiamava Martin, mi dice, lì abita Camilo. E vabbè, era, diciamo, quando sapevamo dati su la casa di un altro compagno dovevamo informare, e lui ha informato a Cristina che così per caso era stato informato, aveva saputo dove abitava lei con i bambini. Allora Cristina ha dovuto lasciare la casa e per sicurezza, insomma, è andata a vivere a casa di altri compagni.
Perché Cristina cambia casa, vi starete chiedendo. Il fatto che un amico o un compagno conosca il tuo indirizzo potrebbe sembrarvi una cosa positiva. Per noi è una cosa normalissima. Ma non è così in un contesto come quello dell'Argentina del 76. La repressione è pesantissima, ci sono arresti, i militari utilizzano ogni mezzo durante gli interrogatori per ottenere informazioni. E proprio durante un eventuale interrogatorio, conoscere dove vive qualcuno può rivelarsi pericoloso. Perché terrorizzato dalle minacce e dalle torture potresti non resistere e dare delle informazioni, fare dei nomi o degli indirizzi. Conoscere solo le informazioni essenziali per non rischiare di tradire è una delle regole della clandestinità. Per questo Cristina, quando viene a sapere che dei compagni sanno che vive lì, decide immediatamente di spostarsi. E ancora una volta, come scrive a mio padre, capisce di avere ragione. Il cerchio intorno a loro si va stringendo e una casa sicura è fondamentale.
Cristina mi stava scrivendo una lettera e non sapeva dove mandarla, dove spedirla, no? È così che si è fatto come un diario. 1° luglio, martedì, 2 luglio, giovedì, 5 luglio, che ne so. Mi scriveva la lettera e in quella lettera dice: Elias si è ammalato grave, mi dice, no? Perché usava il linguaggio figurato. Vuol dire che era scomparso. E niente, ho dovuto lasciare la casa. Adesso sto a casa di amici, però di compagni, però non mi piace. C'è un casino, trattano male i bambini. Ho chiesto alla direzione del partito di andare alla casa di Manuela, di mia sorella. Perché Manuela abitava la casa che era stata dei miei genitori. I miei genitori erano a Cuba, il partito li ha mandati a Cuba perché non si poteva garantire niente. E allora lei era lì, dice: ho chiesto al partito di andare a vivere con Manuela, perché insomma erano amiche, sì. E infatti succede quello, va a vivere con Manuela.
Cristina va a vivere nella casa che era dei genitori di Julio, dove sta vivendo la sorella di Julio, sua cognata Manuela. Manuela Santuccio. Anche quella casa però salta. Ormai Videla si è insediato da mesi. La ricerca di informazioni che possano contribuire ad annientare la guerriglia è famelica. Gli arresti illegali, che assomigliano più a dei sequestri, sono all'ordine del giorno e coinvolgono anche cittadini che non hanno alcun legame diretto con organizzazioni coinvolte nella resistenza attiva, lontane dalla lotta armata, come mio zio Carlos.
C'era l'altro fratello, Carlos, che era rimasto a Buenos Aires, e lui lavorava in un'impresa, Atlas. Lui era peronista, non c'entrava niente con la lotta armata, neanche con i gruppi peronisti, niente, erano lavoro sindacale. E allora noi dicevamo da sempre, ma negli ultimi tempi, dopo le cose che succedevano, devi lasciare quel lavoro, perché lui stava lavorando legalmente come Carlo Santuccio. Devi lasciare il lavoro perché è pericoloso.
Signor Santuccio, vabbè, siamo qui per fare...
Sono arrivati a mezzogiorno e l'hanno preso, l'hanno portato via.
Scusate, potete dirmi dove lo state portando?
Lui aveva una cassaforte dove non c'era niente di particolare, c'era solo contratto di affitto della casa Warnes 735 dove abitava mio padre, dove avevano abitato, che è dove stava Manuela, perché lui era il garante, no? Hanno trovato il contratto d'affitto e allora quella sera stessa non sapevano, i poliziotti non sapevano che cosa si incontravano, però sono andati lì, sono andati in Borghese, hanno suonato e hanno detto: dovete accompagnare al commissariato per una pratica, un paio d'ore tornate. Però loro hanno capito e Cristina le ha lasciato il numero di mia suocera alla vicina, ha lasciato i bambini, ha detto puoi curare i bambini, probabilmente torniamo, però se non torniamo chiama mia madre.
Gli arresti ormai funzionano così. La polizia arriva in borghese, svolge l'operazione con un atteggiamento di apparente tranquillità, ma è uno scamotage per non dare nell'occhio, per non attirare l'attenzione del vicinato e per impedire eventuali reazioni immediate da parte delle persone che stanno andando a prendere. Per Cristina è chiaro, non si può più dare nulla per scontato, nemmeno il suo ritorno a casa, né quello delle altre donne che sono lì con lei in quel momento. Con la solidità e lucidità che contraddistingue le sue azioni, mentre viene portata via, detta il numero di telefono di sua madre alla vicina per occuparsi dei bambini. Uno di quei bambini è il nostro testimone, mio fratello Miguel.
Un comando di polizia della, penso che dipendeva, sì, dalla Polizia Federale, sono entrati nell'appartamento dove stavamo insieme a mio fratello più grande e mio cugino più piccolo, erano tre bambini, io e mio cugino circa di un anno, mio fratello 2 anni e mezzo, e c'erano mia madre, mia zia, la madre di mio cugino, Manuela Santuccio, mia madre Cristina Navajas e un'altra compagna del Partito Rivoluzionario dei Lavoratori, del PRT, che si chiamava Alicia D'Ambra. In quell'operativo hanno portato via le tre donne e ci hanno lasciato i tre bambini in quella casa. In quella situazione, io dopo col tempo ho scoperto che eravamo stati fortunati perché altri ragazzi nella stessa circostanza sono stati rapiti e sono parte di quei oltre 300 uomini e donne che ancora stiamo cercando. Io penso che fosse perché eravamo in tre, magari se fosse stato uno solo sarebbe stato più facile portarselo via. Comunque sia, una vicina avvisa mia nonna che c'erano tre neonati da soli piangendo e mia nonna ci viene a prendere e da quel giorno diciamo non, mia nonna non ha più rivisto sua figlia e neanche noi a nostra madre.
Quella notte del 13 luglio squilla il telefono, erano le 11 di notte e una voce mi dice: signora, venga a prendere i bambini che stanno piangendo tantissimo, e attacca e risquilla e a quel punto parla un uomo. Mi dica, signore. E lui: per favore venga subito a prendere i bambini. Mi scusi, signore, ma di cosa mi sta parlando? Di chi? Gli dico io. Senta, si sono portate via le ragazze ed hanno lasciato i bambini. E adesso stanno piangendo tantissimo. E noi dobbiamo alzarci presto. Siamo dei lavoratori. E allora gli rispondo: va bene, arrivo subito. Quando siamo arrivati, abbiamo visto che era una coppia di anziani ed ho chiesto alla signora: per favore, mi dica che è successo. Guardi, mi fa, ci ha suonato il campanello una ragazza giovane che assomiglia proprio a lei. Deve essere mia figlia, le dico, che è la madre di questi due bambini. Però c'era anche un altro bambino. E infatti lei mi dice, si sono portati via le tre ragazze. Ma io non sapevo che fossero queste tre ragazze. E hanno lasciato pure i bambini. Allora lì ho capito che era Diego, il cuginetto degli altri due, il figlio di Manuelita. Nenita la chiamavamo noi, l'avvocata.
Nenita le decíamos a la abogada.
E quindi niente, entro, stava tutto sotto sopra, non mancava nulla. C'era la macchina da scrivere e un mucchio di pannolini puliti che poi io mi metto a raccogliere perché non c'erano ancora gli usa e getta. Non puoi capire quanti erano questi pannolini, perché erano due bambini che li usavano. Miguel, che aveva 9 mesi e mezzo, Diego, 1 anno e mezzo, e Camillo, che aveva 2 anni e mezzo. Perciò ci siamo presi i bambini e ce li siamo portati a casa.
Cristina viene sequestrata il 13 luglio del 1976, insieme a sua cognata Manuela Santuccio e Alicia D'Ambra. Viene portata prima al centro clandestino di detenzione Automotore Sorletti, poi passa al centro Protovanco e infine viene trasferita al centro clandestino chiamato Pozzo de Banfi. Da quel giorno, Nerida inizia un percorso profondamente diverso da quello che aveva vissuto fino ad allora e che di sicuro non aveva mai immaginato di dover vivere. Ed anche la strada della mia famiglia inizia a correre su due binari paralleli. Da un lato il partito e le vicissitudini interne di militanza, dall'altro la ricerca di informazioni sul destino di Cristina. Da un lato l'Italia, dove si trova mio padre, ormai in piena clandestinità come tutto il partito. Dall'altro l'Argentina, dove Nerida attende notizie di sua figlia insieme ai suoi due nipoti e al loro cugino presente al momento del sequestro, e all'altro figlio, tutti insieme a casa sua. Il giorno dopo riceve una telefonata da Cristina dal commissariato. È l'ultima telefonata di Cristina, l'ultima volta che sente la sua voce.
Cristina, il giorno dopo, il giorno dopo, quando era l'ufficio della polizia federale a Buenos Aires, ha telefonato. Non so come è riuscita a farsi permesso per telefonare, ha telefonato a Nerida per chiedere se aveva i bambini. Le ha detto, mamma, i bambini sono con te? Sì, sì, stai tranquilla, sono con me. Tagliato. No, era solo quello che voleva sapere Cristina. La casa, l'appartamento era normale, non hanno toccato niente. No? È stato, diciamo, non violento. Però loro sono state sequestrate e non sappiamo più niente.
Mio padre, il giorno del sequestro, si trova in Algeria per un convegno. Torna a Roma esattamente il giorno dopo.
Ma io sono arrivato a Roma e in quel periodo, fine giugno, ero organizzato da Lelio Basso, dalla fondazione di Lelio Basso, un convegno internazionale, la conferenza internazionale per la liberazione dei popoli in Algeria. Mi avevano invitato, sei invitato, devi partecipare, eccetera, eccetera. Allora sono andato in Algeria. E da lì non potevo scrivere, non potevo fare niente, non potevo chiamare per telefono. E io torno da Algeria il 14, chiamo a Buenos Aires, chiamo alla casa di mia suocera e Nerida mi dice, ieri sera si hanno portato via le ragazze. Così che ho saputo subito, no? E già la direzione del partito era fuori, era a Roma, no? E vabbè. Naturalmente io sono andato da loro e ho detto guarda io devo andare in Argentina a cercare i bambini. E mi dicono no, no non possiamo perdere un altro Santuccio, no è possibile. Però non ti risolviamo il problema, ci occuperemo noi.
I vertici del partito proibiscono a mio padre di tornare a Buenos Aires perché è troppo pericoloso. E così ad occuparsi dei bambini continua ad essere la mamma di Cristina, Nerida, che quando si precipita nell'appartamento non trova solo i bambini, ma anche la borsa di Cristina. In quella borsa c'è la lettera che, come mio padre ha già raccontato, ormai era diventata un diario, che Cristina gli stava scrivendo. In quella lettera Cristina confessa di avere un dubbio che accompagnerà la mia famiglia per 46 anni.
Quella lettera che stava scrivendo Cristina mi dice ho un ritardo, non so, spero non sia nulla, e comunque, credo nell'ultima parte del testo, dice, ho avuto nausea, mi sa che sono incinta. Così che noi sapevamo dall'inizio che probabilmente era incinta, e poi lei l'ha detto a diverse persone, diverse, due o tre, che sono uscite, che sono sopravvissute, e comunque lei le ha confermato che era incinta. Però noi non abbiamo mai saputo se il bambino era nato o no, il bambino o la bambina. Perché loro sono state in diversi posti, no? Puerta 12, 207, e finalmente arrivano lì a Pozzo Banfield, Pozzo di Banfield, che è l'ultimo posto, campo di concentramento dove sono stati. E dal dicembre del 76 a marzo del 77 non c'è nessun sopravvissuto che abbia testimoniato. Così che gennaio-febbraio, che è il periodo che avrebbe dovuto nascere il bambino o la bambina, non abbiamo nessuna informazione, nessuno ha visto questo bambino.
In quel momento non avevamo nessun dato specifico sulla sua nascita, non sapevamo il sesso, neanche se eravamo sicuri che fosse nato in realtà, perché mia madre era stata rapita con molti, cioè con una gravidanza incipiente, aveva appena 2 mesi, e sapevamo dalle testimonianze dei compagni che l'avevano vista nei centri clandestini, che sono riusciti a recuperare la loro libertà, che era stata torturata in forma pesante soprattutto per l'appartenenza alla famiglia. E quindi noi avevamo dubbi sul fatto che avesse potuto mantenere questa gravidanza e se l'avesse mantenuta, in che condizioni poi avesse partorito, diciamo, no? Quindi non c'erano certezze.
Eppure, nell'aprile del 1977, arriva nel centro clandestino di detenzione Pozzo de Banfield una ragazza, Adriana Calvo della Borde. Adriana è incinta e partorisce durante la detenzione. Dato che la famiglia Santucci aveva ormai già pagato un prezzo altissimo per la sua militanza e molti membri della famiglia erano stati arrestati, fatti sparire o uccisi, i Santucci, ma in questo caso le Santucci, ancora una volta rappresentano dei punti di riferimento. Per questo Adriana, con la figlia in braccio, chiede di poter parlare con Cristina Emanuela, mia zia.
E lei ha chiesto, come usavano a fare tutte le donne che erano lì, ha chiesto il permesso per andare a passare la giornata con la Santucci, con mia sorella e con Cristina. Adriana aveva la bambina, che non so, 10-15 giorni, aveva la bambina in mano, in braccio. E hanno parlato di tutto, della storia, della politica, della famiglia, eccetera. E Cristina non le ha detto niente. Allora, io appena sono rientrato dall'Italia, ho chiesto un appuntamento a Adriana, ci siamo incontrati con mio figlio, con Miguel, a un bar, ci siamo incontrati. E naturalmente avevo chiesto tutto, che cosa sapeva, che cosa aveva visto. E Cristina ti ha detto se ha avuto un bambino o no. È impossibile, dice Adriana. Me l'avrebbe detto, perché io ero con la bambina in braccio. Poi, anche parlando con noi, cambia opinione. E poi è quello che ha dichiarato nel processo, no? Perché lei ha testimoniato nel processo. E dice: Cristina non ha voluto dirmi che aveva dato un bambino e che l'avevano tolto per non farmi preoccupare, che mi poteva succedere la stessa cosa. Così che Cristina ha pensato non creare una preoccupazione grave a Adriana, no? Invece di sfogarsi dicendo quello che per lei rappresentava averla lì di fronte con una bambina. E infatti, pochi giorni dopo, i militari sono andati a togliere la bambina Adriana. E tutte le donne che erano lì, non so, una ventina, hanno fatto una muraglia umana per difendere Adriana e la bambina. I militari sono andati via, l'hanno lasciata. E Adriana poi è uscita con la bambina. Si chiama Teresa Laborde. È nata lì, a Pozzo de Banfield. Perché Adriana, tu lo sai, in Argentina esiste un'organizzazione che si chiama Forze Armate Peroniste. E lei apparteneva alla Federazione Argentina di Psicoanaliste, con le stesse sigle. Allora l'avevano messo in galera pensando che era una guerrigliera, però poi aveva saputo, che aveva capito che non era, che non c'entrava niente. E l'hanno lasciata libera. Però l'avrebbero tolto la bambina uguale, perché lì era, sai, come è successo con mio figlio. È incredibile la forza di volontà, no? Di una donna come Cristina, che è stata 8 mesi incinta in un campo di concentramento, dove l'hanno torturata, dove non c'era niente da mangiare, davano cose, no? Patate, zuppe, senza contenuto. E non avevano neanche materassi.
Mio padre per anni ha continuato ad avere dei dubbi sulla nascita e la sopravvivenza di questo bambino o bambina. Chi invece da subito crede nella sua esistenza è Nelida, la madre di Cristina, la nonna Nelida, abuela de Plaza de Mayo.
Avete ascoltato Nieto 133, storia di una famiglia contro le dittature argentine. La voce narrante di Florencia Santuccio, scritto da Claudia Gatti, Riccardo Cocozza e Florencia Santuccio e realizzato con il contributo di IRPI Media e Progetto Sur. La cura editoriale per Storie Libere è di Valentina Grotta. Post produzione audio, sound design e musica originale di Riccardo Cocozza. Vi aspettiamo per il prossimo episodio su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite.